Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Continuiamo con i nostri incontri dedicati alla liturgia, lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
E in apertura, come sempre, Suor Cristina, uno sguardo al calendario liturgico e dunque alle feste più vicine al nostro incontro.
Oggi appunto è il 10 settembre, abbiamo appena oltrepassato la festa di Maria, della Natività di Maria, che per verità non abbiamo celebrato in quanto che era domenica, l'8 di settembre. E la prossima festa della Madonna sarà il 15 settembre, anch'essa di domenica, quindi queste due grandi feste mariane quest'anno passano un poco in sordina, ma sono significative all'inizio dell'anno. Ricordiamo che gli orientali, proprio con la Natività di Maria, cominciano il loro ciclo santorale nella liturgia dell'anno.
Ed incontrano subito, come noi, la festa dell'Esaltazione della Santa Croce il 14 settembre. Da cosa ha origine questa festa?
Rifà alla costruzione delle basiliche costantiniane sui luoghi santi e al ritrovamento del legno della Santa Croce da parte di Sant'Elena, e la storia dice che fu trovata nella cava del Calvario accostando un malato alla croce, che fu guarito istantaneamente, quindi Elena pensò che quella era la croce di Gesù. E si aggiunge anche che fu trovata accanto a una pianta di basilico. Quindi il profumo della croce è il profumo del basilico, la pianta del re. E in Grecia, all'ingresso delle chiese, anziché l'acqua come da noi, c'è una pianta di basilico, i fedeli la toccano prima di segnarsi con la croce per ricordare appunto il profumo della croce.
Qual è, Suor Cristina, il senso per noi della celebrazione della festa di sabato prossimo?
E in questa festa, che vuol dire la presenza della Santa Croce nella liturgia, che è un argomento molto importante. In realtà la vera festa della croce è nel Triduo Pasquale, il Venerdì Santo, il primo giorno del Triduo, dove celebriamo appunto la passione del Signore, ascoltando la parola, cioè il racconto della passione di Gesù secondo Giovanni, che lo rappresenta appunto come la gloria del Signore, il manifestarsi della gloria di Dio proprio nella croce, dove vediamo fin dove arriva l'amore di Dio per noi. E poi si caratterizza questa celebrazione dal gesto prolungato, solenne e pieno di compassione dei fedeli che adorano la croce come strumento di salvezza. La memoria della croce è continua nella preghiera. In realtà siamo segnati dalla croce per la prima volta nel battesimo, e forse i genitori lo fanno anche prima del battesimo, il segno di croce sui loro figli. È il gesto di accoglienza della Chiesa, fatto dal sacerdote, dai genitori e dai padrini sulla fronte del battezzando. Potremmo dire è il segno, il tatuaggio che ci viene fatto, lo sfragis, dicevano i padri, il segno di appartenenza nostro a Gesù e alla Santa Trinità. E poi tutte le nostre Eucaristie, la messa della domenica si apre col segno della croce nel nome della Trinità e si conclude con il segno della croce. Così come ogni altra azione del cristiano, potremmo dire anche le nostre giornate, al mattino, alla sera, o l'uscire, l'entrare, il prendere cibo e il prendere riposo. Insomma, la croce è il segno che ci caratterizza ed è una professione di fede. nel Dio unico in tre persone, nella incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù, ed è anche un grande esorcismo, bello, segnarsi nel pericolo, nella tentazione, nell'intraprendere qualsiasi cosa.
E più volte, Sor Cristina, lei ci ha parlato di questa piccola liturgia del segno della croce da ripetere nel corso della nostra giornata.
Infatti tante volte io penso nel segnarci dovremmo ricordare quanto scrive Romano Guardini per fare bene questo segno. Guardini, come sappiamo, è un teologo, liturgista, filosofo italo-tedesco che ci ha insegnato molte cose sui santi segni della liturgia.
Ascoltiamo allora questo brano di Romano Guardini, letto per noi da Alessandro De Carolis. Prima di ascoltarlo, io ricordo a quanti ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie, Sor Cristina, buona giornata.
Anche a te, a presto.
Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Senti come esso ti abbraccia tutto. Raccogliti dunque bene. Raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l'animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Allora tu lo senti, ti avvolge tutto, corpo ed anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della totalità ed è il segno della redenzione. Sulla croce, nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la sua croce, Egli santifica l'uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine. Concentri in Dio pensieri, cuore e volere, dopo la preghiera, affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. Nella tentazione, perché ci robustisca, nel pericolo, perché ci protegga, nell'atto della benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri nell'anima e vi renda fecondi e consacri ogni cosa. Pensa quanto spesso fai il segno della croce. È il segno più santo che ci sia. Fallo bene, lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto l'essere tuo, corpo ed anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e patire, e tutto diviene irrobustito, segnato, consacrato nella forza di Cristo, nel nome del Dio uno e trino.
E cambiamo argomento. In questi giorni un po' in tutta Italia si torna a scuola. Ascoltiamo l'idea che ha della scuola un insegnante d'eccezione, Alessandro D'Avenia, docente di italiano e latino al liceo, sceneggiatore e soprattutto autore di Bianca come il latte, Rossa come il sangue, uno dei libri più amati dai giovani in tutto il mondo, dai giovani e non solo.
A me dispiace il fatto che spesso si guardi alla scuola come un faccia a faccia tra una generazione e l'altra, in cui una deve insegnare all'altra a stare al mondo. Ecco, questa dialettica è, secondo me, proprio sbagliata in partenza. La scuola è una relazione tra genitori, studenti e professori. Io dico infatti che è l'unico triangolo amoroso in cui, se ciascuno, come in ogni relazione, dà all'altro ciò di cui l'altro ha bisogno, il triangolo amoroso funziona. E quindi c'è una ricerca comune di verità che ci mette l'uno accanto all'altro e non l'uno contro l'altro, come se l'importante fosse dimostrare di avere ragione. Chi ha ragione? I ragazzi hanno ragione, gli insegnanti hanno ragione, i docenti, e si innesca quel meccanismo perverso per cui non ci si capisce più. I genitori che difendono i ragazzi contro gli insegnanti contro tutti, contro tutti, e nessuno vince. Quando invece l'unica cosa è essere insieme l'uno accanto all'altro, a volte con anche delle incomprensioni, i necessari scontri, quello che sia, alla ricerca di qualcosa di comune, che è la verità. La scuola è una comunità scientifica in cui insieme si cerca la verità, altrimenti diventa una semplice palestra in cui si imparano nozioni e si impara a superare degli esami. Se questa è la scuola, non c'è bisogno di andare a scuola, basta mettere le lezioni su YouTube e fare gli esercizi, così come facciamo per la patente. E invece, evidentemente c'è qualcosa di più se stiamo tutti in uno stesso posto per 5 ore ogni giorno. Cos'è questo qualcosa? È la ricerca della verità. In un'epoca di relativismo, anche la scuola subisce le conseguenze.
Tornando all'immagine del triangolo amoroso, alunni, genitori, docenti, il ruolo dei genitori è un ruolo in profonda crisi che va rilanciato.
Guarda, questa è una delle sfide aperte di questo momento. Io insegno da 13 anni e ho visto i ragazzi diventare non peggiori, ma più fragili. Per fare un esempio concreto, quando ho iniziato a insegnare io non mi incrociavo mai con casi di anoressia. Adesso mi capita di avere almeno in ogni classe di cui sono docente un caso di anoressia. Ah, questo mi fa riflettere, c'è un aumento statistico di fragilità, di cui, se vogliamo, questa è una punta dell'iceberg eclatante, ma ci sono sofferenze e disagi, a volte meno evidenti, ma ci sono. Perché questi ragazzi sono diventati più fragili? Perché la famiglia è diventata più fragile? Io nel romanzo cerco di raccontare quello che vedo succede in alcune famiglie, in particolare posso raccontare l'esperienza della mia. Ho avuto genitori con tutti i difetti tipici dei genitori, non erano perfetti, però che avevano questa capacità di non sottrarsi di fronte alle difficoltà dei figli. Non si tratta tanto di essere troppo presenti, ma si tratta di trovare volta per volta, e nell'adolescenza è difficilissimo farlo con i propri figli, la giusta distanza, che a volte vuol dire anche semplicemente un silenzio presente. Il sapere che se hai bisogno io ci sono, ma non intervengo in maniera diretta perché sei tu che sei protagonista nuovo della tua vita. E quindi nelle figure dei genitori di questo romanzo io ho cercato di raccontare con i difetti dei genitori, i limiti che ci portiamo tutti, il bello di avere persone che sono disposte a dimenticarsi un po' della propria vita e a occuparsi un po' di più di quella dei propri figli, anche dovendo rinunciare a qualcosa. Io vengo da una famiglia numerosa, noi siamo 6 figli e quindi senz'altro i miei genitori hanno rinunciato a tutta una serie di cose che nella loro vita avrebbero potuto realizzare. Mettere al mondo 6 figli significa dedicare la propria vita a 6 figli. Ma non per questo, dopo quasi 50 anni di matrimonio, li vedo provati, stanchi senz'altro, ma contenti. E tutte le volte che li vedo dico, io alla loro età voglio essere come loro.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Nella 24esima domenica del tempo ordinario ascolteremo il capitolo 15 del Vangelo di Luca.
Allora, questo capitolo 15esimo del Vangelo di Luca, che questa volta ci è donato di poterlo leggere per intero e leggere le 3 parabole, auspicando che non venga tagliata questa parte qui, ma che vengano lette per intero, per quanto la lettura breve, appunto, ci permette di apprezzare le prime 2 parabole, visto che la parabola del figlio il prodigo è piuttosto frequente nella nostra liturgia. Comunque, lette tutte e 3 insieme, queste 3 parabole ci danno una chiave più limpida. Allora, non si capisce questo testo se non partiamo dall'assunto, ovvero sia, queste parabole hanno una situazione in cui vengono ispirate dalla contingenza al Signore Gesù. Si avvicinano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Non stiamo parlando di peccatori sfusi di qualche genere, cioè così, persone che hanno fatto qualche errore. No, i pubblicani sono persone molto sgradevoli. Erano dei collaborazionisti dei romani. Il loro compito era quello di rastrellare le tasse per conto dei romani, avevano un sistema odioso, di chiaro tratto ingiusto, erano persone che prendevano il pizzo dalla gente in maniera tale da gestire le tasse in una maniera che rovinava le persone. Erano disonesti, profondamente disonesti. E qui per peccatori appunto non intendiamo qualcuno che semplicemente ha la condizione del peccato, così. No, qui parliamo di peccatori pubblici, cioè gente che ha patentemente notorietà di fare cose gravi. Un peccatore pubblico non è una persona così che semplicemente ha rubato una marmellata o ha qualche impurezza nel cuore. No, è una persona che sta facendo le cose gravi, sta facendo le cose per cui tutti quanti lo vedono male. Ecco, queste persone sono persone odiose, obiettivamente. Non possiamo capire, non dobbiamo ascoltare il Vangelo con una sorta di melliflua precomprensione di tenerezza verso queste persone. No, sono persone sgradevoli, persone che dobbiamo pensare alle persone che più ci danno fastidio, le persone che più noi riteniamo debbano essere punite, debbano essere castigate, eliminate, escluse, comunque quel tipo di persone che se uno li vede a messa, due banchi più avanti, si alza e se ne va perché dice: no, se questo sta a messa qui, io qui non ci voglio stare. Ecco, iniziamo a capire quando pensiamo a un esempio di questo genere. Per contro, i farisei e gli scribi, ahimè, purtroppo, sono stati equiparati un po' troppo a una categoria odiosa, per l'appunto. I farisei erano persone molto amate dal popolo. La gente ai farisei e agli scribi dava molto, molto credito, perché erano persone che si occupavano della fede del popolo, lo insegnavano al popolo e erano persone di grandissima coerenza, di grandissima fedeltà alla parola di Dio, di grandissima correttezza, persone integerrime, giusti, erano dei giusti, cioè quelle classiche persone che se le vedi a messa dici: beh, certamente, guarda, guarda che brava persona che sta qui, a tre banchi più avanti di me ci sta una persona che veramente una persona notevole, quella è una persona coerentissima, forse un pochino mi imbarazza pure per la sua fedeltà ai precetti di Dio. Ecco, questi sono il tipo di persone che stanno, diciamo così, sul piatto della bilancia di questo testo. A Gesù si avvicinano non qualche, ma tutti i pubblicani e i peccatori, che è una cosa veramente imbarazzante. Il testo è paradossale, cioè sottolinea che a prescindere da un loro supposto modo di conversione, insomma, cioè, non è detto che questi si stanno pentendo, si avvicinano proprio tutti, non sono persone che hanno già fatto atti di penitenza, si avvicinano quelli che non hanno ancora dato nient'altro che i segni di quello che hanno fatto fino ad oggi, ma si stanno avvicinando a Gesù, ma stanno andando vicino a lui. E lui si lascia ascoltare. E i farisei e gli scribi mormorano. Cioè, la buona società, la gente per bene, la gente valida, la gente impegnata, la gente che in parrocchia lavora, la gente su cui puoi fare affidamento, dice: ma adesso che facciamo qui? Questi qua prendono, vengono, stanno così, non c'è problema? E costui chi è? Soprattutto il problema è aver capito lui chi è, cioè lui che atteggiamento ha. Ma questo uomo accoglie i peccatori e mangia con loro, c'è un'evocazione imbarazzante di questa cosa qui, cioè in tutto quello che il conviviale richiama nel Nuovo Testamento, negli Atti di Gesù, l'intimità, il mangiare insieme. Allora, infatti, le tre parabole che Gesù dirà sono sconvolgenti, scandalose. Se anche le prime due sono più comprensibili, la terza, appunto, la parabola del padre misericordioso o figliol prodigo, è più scandalosa, più sorprendente, anche se noi questo scandalo l'abbiamo edulcorato perché dopo 2000 anni di cristianesimo non ci rendiamo conto tante volte di certe cose che vengono dette. Allora, se uno ha 100 pecore e ne perde una, lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova. Cioè, è più importante la perduta di quelle possedute, di quelle che stanno al posto loro. Sembra evidente, ma se uno lo assume come parametro, diventa imbarazzante. Cioè, è più importante, cioè, se un giorno vedo a messa quattro banchi più avanti a me un noto malfattore della zona, io quel giorno devo fare festa, perché sto capendo una cosa, sta succedendo qualcosa di buono, c'è una possibilità, che poi questo la sfrutti o non la sfrutti, ma mai Dio come sta messo di fronte a questo uomo che comunque in ogni caso sta qui adesso. Qual è la realtà? È che gli interessa di più la pecora perduta. È imbarazzante questo. Noi potremmo pensare, ma come sarebbe a dire? Un momentino. Qui c'è qualcosa di indigeribile. Ma è più importante la pecora perduta? Noi abbiamo una mentalità numerica, per cui 99-100 è lo stesso. No, per Dio non è lo stesso. Per questo pastore non è lo stesso. E c'è questa donna che ha 10 monete e ne perde una. Vabbè, 9, 10, è lo stesso. Una l'ho persa, vabbè, ma farò una ragione di questo fatto. Per Dio non è lo stesso. Uno solo in meno non è lo stesso. Noi siamo abituati a una mentalità utilitarista, dove le cose vanno calcolate di massima, secondo convenienza. Ripeto, ce ne facciamo una ragione delle perdite. Ecco, uno che si perde, un fratello che si perde, una sorella che si perde, è veramente lo stesso? Interrogo il mio cuore e dico, devo ancora arrivare fino in fondo a lasciarmi invadere dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo mi fa pensare che uno solo vale tutto. Uno solo vale che io fermo tutto quanto quello che sto facendo, per quello non si può perdere. Così lasciamo cascare qualcuno? Lasciamo cascare chi? Qualcuno magari a cui vogliamo bene? Un altro magari lo lascia cascare. Noi diciamo, ma no, ma quello è mio fratello. Come lo lasci cascare? Giù, perso, è andato giù per la scarpata, non ce l'abbiamo più. E vabbè, dai, c'è tanta gente. Come c'è tanta gente? Quello è mio fratello. Quello è mio fratello. Quella è la mia pecora. Quella è la mia dracma. Mia moneta, quello è mio figlio. Chi siamo noi per Dio? Siamo quello che non si può perdere, quello di cui si va in cerca. Il Signore Gesù Cristo è venuto in cerca di qualche cosa che non può perdere. Noi viviamo molto spesso anche un rapporto con noi stessi come qualcosa di giudicabile, di valutabile, anche di disprezzabile. Molto spesso ci abbandoniamo al peccato e al disordine perché non abbiamo capito chi siamo. Non abbiamo capito chi siamo per Dio. Siamo qualcosa di imperdibile. Dio non ci può perdere. Se avessimo dubbio, dobbiamo guardare intensamente la croce di nostro Signore Gesù Cristo, il quale muore per uno di noi. Muore perché noi non possiamo essere persi. Noi siamo gente che non può essere smarrita. Guai a noi, se pensiamo a noi stessi come qualcosa che si può smarrire. Molte persone cadono nell'abisso del peccato proprio perché a un momento si disprezzano, si lasciano andare, non si considerano più importanti. E tante volte perdiamo il treno della carità verso il prossimo perché non riteniamo così grave, così imprescindibile il fatto di mancare rispetto alla carità. Una persona sola, che cosa è per Dio? Che cosa è per il Padre? Il buon pastore cerca la pecora perduta, la donna cerca la moneta perduta e il padre aspetta il figlio che torni. Era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Questo per il padre è tutto, perché noi non possiamo essere smarriti.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.